Rientriamo in diretta dallo studio con un collegamento con Francesco Agus, che è rappresentante dei progressisti in consiglio regionale. Buongiorno Agus, bentornato a Radio X.
Buongiorno a voi.
Con lei volevo parlare in particolare della continuità territoriale, perché ieri è arrivata una notizia che insomma è stata un po' venduta come una mezza, diciamo, vittoria, un passo avanti nella continuità territoriale della Sardegna per il periodo estivo, questo periodo, diciamo, ponte che ci porterà verso il prossimo bando. Ma in realtà Volotea ci ha detto che insomma potrà continuare a operare sulla Cagliari-Roma, ma le altre tratte, quelle con Milano e quelle da altre località della Sardegna, non sono assolutamente garantite. Quindi di fatto è una continuità zoppa quella che avremo a partire da maggio.
Solo l'assessore Todd poteva scambiare quell'annuncio per una buona notizia, perché di buono non c'è niente. E oggi, quindi nel mese di marzo, ancora non abbiamo la minima certezza di quello che sarà la continuità dal 15 maggio in poi. E Volotea ha dato la disponibilità a partecipare al bando ponte dopo maggio, ma la vera notizia è che nessuno ha dato la disponibilità ancora in maniera ufficiale, tantomeno Volotea, che non ha il numero di aerei necessario a coprire quelle rotte, per tutte le altre rotte coperte da continuità territoriale. E, tra l'altro, sapere tardi le cose fa sì che, anche dovendo pensare a un'estate magari affidata interamente al libero mercato, il rischio è quello domani di non avere vettori in grado di portare avanti quelle rotte.
Certo.
Tra l'altro il tempo passa e questo sta pregiudicando anche l'inizio della stagione turistica, perché in questo periodo, diciamo, quello che va da Carnevale, anzi dall'Epifania a Pasqua,
sì,
in tutto il mondo si vendono i pacchetti turistici.
Certo, certo.
Noi nei pacchetti turistici internazionali non ci siamo.
Molti di questi pacchetti prevedono lo scalo a Roma o a Milano e l'arrivo in Sardegna con uno di,
diciamo,
questi voli.
Quelli sono tutti i pacchetti turistici intercontinentali, prevedono questo tipo di
spostamento, certo.
E oggi però l'unico modo per arrivare in Sardegna è quello dei voli low cost.
Sì.
È chiaro che quelli attirano un tipo di turismo, ma appunto non tutto, soprattutto quelli che di solito acquistano quel tipo di servizio.
Certo.
Che richiede di solito uno scalo, quindi si arriva in un hub, Roma o Linate, e senza scaricare i bagagli, cosa che ormai anche in questo sistema non è possibile, sappiamo, e con un transito si arriva direttamente nella destinazione. Ecco, i nostri pacchetti turistici non sono vendibili in questo momento.
Ecco, cosa segnalata con allarme dagli stessi operatori del settore, anche nei giorni scorsi sono intervenuti, segnalando appunto che c'è un grosso punto interrogativo sulla prossima stagione turistica, legato proprio all'assenza di una continuità territoriale, di una garanzia su queste tratte importanti. Però di fatto poi dopo non si è fatto nulla per accelerare, per invitare le compagnie a fare delle offerte, cioè ci si è, diciamo, accontentati di dire aspettiamo, vediamo chi si fa avanti. Si è fatta avanti Volotea, che tra l'altro è già lì, sta già operando sulla continuità territoriale, ma con una lettera che io ho letto, è proprio una precisazione, ci sta dicendo che insomma con la crisi del carburante che c'è, con la situazione generale di una stagione turistica anche legata molto alla guerra, a questa situazione che c'è oggi in Europa, insomma loro non se la sentono di prendere impegni per tutte le rotte che garantiranno solo il Roma-Cagliari. Insomma, questo non mi sembra...
Anche perché Volotea non può farlo, non ha i mezzi tecnici, cioè non ha il numero di aerei, non consente di coprire le rotte che già ha, quindi è una compagnia low cost. Nel periodo estivo aveva già in mente di portare i turisti a Ibiza o in Grecia o in tutte le rotte che di solito nel periodo estivo sono più
remunerative, certo.
Sappiamo il ragionamento che fanno le low cost qual è, e ovviamente giustamente Volotea aveva già dei programmi, in quei programmi non rientrano le rotte in continuità territoriale per la Sardegna nella stagione estiva.
Quindi lei dice non c'hanno proprio i vettori per farla durante la stagione estiva.
Possono riuscire a reggere il Cagliari-Roma, fermo restando che le frequenze che abbiamo oggi del Cagliari-Roma sono comunque insufficienti per reggere la mole di traffico del periodo estivo.
Certo.
perché certo. Oggi il primo volo di ritorno, nel pomeriggio, il Roma-Cagliari, nel pomeriggio il primo volo è alle 18.30. Per tutto il primo pomeriggio non esiste possibilità di rientrare nell'isola da Roma.
Sì.
Quel numero di aerei è adeguato forse per il mese di marzo, soprattutto nel periodo post pandemico.
Non lo è quando arriva l'ondata dei vacanzieri durante l'estate, il traffico chiaramente è diverso.
Questo numero di aerei dobbiamo prepararci ad avere sardi che non potranno rientrare nell'isola per le ferie, la solita polemica che quest'anno rischia di essere.
Ecco, ma lei ha capito come mai si è rinunciato a fare una call, cioè a chiedere una manifestazione di interesse esplicita alle principali compagnie sulla stagione estiva della Sardegna?
Io l'idea che mi sono fatto è che il fantasma della flotta sarda
Aleggi.
Che serve solo per tirare per avere l'alibi per garantire consulenza a qualcuno,
sì.
Perché c'è stato anche nell'ultima legge di bilancio uno stanziamento di 300 mila euro.
Sono già al lavoro i consulenti, sappiamo che ci sono già dei consulenti che stanno lavorando su questo progetto, no?
Sì, penso che abbiamo trovato dei comici, perché solo dei comici oggi possono riuscire senza ridere a mettere su un pacchetto di quel tipo che non ha nessuna possibilità di sopravvivere.
Ma soprattutto il fatto di lasciare l'estate 2022 così un po' al caso, perché mi sembra che, usando un eufemismo, si potrebbe dire che lo stiamo lasciando al caso, sia quasi un voler creare le condizioni perché poi alla fine la gente chieda questa flotta sarda.
A pensare male si fa peccato, però in questo caso direi che l'unica strategia dalla giunta regionale mi sembra questa. Cioè, si continua a ragionare su un'idea che non ha nessuna possibilità di concretizzarsi, e nel mentre si crea il disastro che in parte che stiamo già vivendo, cioè la gestione approssimativa dei trasporti, dove non c'è la possibilità di comprare un biglietto tra 2 mesi siamo completamente isolati e irraggiungibili, ecco, diventa un problema serio. Io ricordo 3 anni fa si ragionava della possibilità di ospitare grandissimi eventi, pensiamo all'America's Cup, alle regate di Luna Rossa. Spiegare ai giornalisti di tutto il mondo che Cagliari diventa l'isola che non c'è nelle mappe perché non è raggiungibile,
o che si devono trovare un volo Ryanair da qualche strana destinazione
facendo uno scalo a Cracovia,
facendo uno scalo a Cracovia. Francesco Agus, 2 minuti di pausa e rientriamo con un altro tema caldissimo, che è quello della sanità. Lord knows the show is fine. Gals, I can't help myself. She's gonna do it. She's gonna do it. I'm gonna do it till the cows come home. And when my goose gets loose, she's gonna know I'll still be getting it on. I'll whip him around down. Move it, move it. I'm gonna move it slow like a mule.
Go on and move it, girl.
I'm gonna love him funky, free and foolish. I'm gonna do my best and try hard to get him. When if I take a look at that child in his eye, he's enough to drive a poor gal wild in his eye. Take him in, check him out. I'm gonna,
she's gonna love him. She's gonna love him.
Sfumiamo la musica e la voce bellissima di Bette Davis. Quando sono le 8:33 minuti all'orologio di Radio X, le 13:33 se ci ascoltate nella replica dell'ora di pranzo, stiamo toccando alcuni dei temi dolenti in questo momento per la Sardegna, che sono quello della continuità territoriale negata, perché a partire dal 15 maggio. Non sappiamo bene che cosa ci aspetta, e entriamo su un altro tema del quale spesso parliamo, che è quello della sanità, perché ieri c'è stata addirittura una denuncia in procura da parte degli operatori sanitari, che insomma segnalano una situazione ormai oltre la possibile immaginazione. Francesco Agus, voi da poco avete realizzato un dossier, queste situazioni le conoscete bene.
Queste situazioni sono state presentate anche al ministro Speranza,
sì.
Sia per iscritto sia abbiamo potuto raccontare quello che accade negli ospedali sardi anche in un recente incontro. Il problema va avanti, diciamo, dal mese di dicembre, quindi stiamo parlando già di 4 mesi di emergenza nera, quindi nel quadro della pandemia.
Sì, arrivati dopo dopo 2 anni di Covid, quindi con una struttura già bella stressata, diciamo, no?
Il momento peggiore è quello che stiamo vivendo adesso, da cui non se ne esce. E non se ne esce non perché siamo stati sfortunati a vivere questa emergenza epidemiologica, ma perché la Sardegna è gestita da cani. È una regione ormai allo sbando, in cui la sanità è gestita, anzi non è gestita, cioè non esiste una regia unitaria dell'emergenza, e abbiamo anche ospedali organizzati e attrezzatissimi, perché tutti noi sappiamo la crisi che vivono i piccoli ospedali.
Sì.
Pensiamo da Sorgono a Iside, a Muravera,
Lanusei,
a quelli del Sulcis. Conosciamo anche la crisi che si vive a Nuoro Oristano, centri, cioè i più grandi ospedali del centro Sardegna in gravissima crisi. La cosa il fatto inedito è che anche gli hub della città di Cagliari, quindi di Brozzo,
le eccellenze, l'oncologico, il Brozzo,
sono letteralmente in ginocchio, e tutto a causa di poche decine di pazienti Covid che da mesi vengono ricoverati negli ospedali dove non ci dovrebbero essere, perché quegli ospedali sono ospedali Covid free in teoria, che dovrebbero occuparsi di curare tutti i pazienti affetti dalle altre patologie, che non sono finite solo perché c'è la pandemia, anzi c'è una recrudescenza legata all'assenza di screening per tutto questo periodo, e il risultato invece è che Abruzzo e Policlinico sono in ginocchio, perché il pronto soccorso di questi ospedali si riempie di casi di Covid, perché non hanno altro posto dove andare, perché tutti si ricordano dell'inaugurazione di dicembre del Santissima Trinità, che è stata buona soltanto per le telecamere, perché un minuto dopo aver inaugurato il pronto soccorso è stato di nuovo chiuso ed è ancora chiuso.
Si potrebbe dire che siamo in un momento anche particolarmente difficile, perché c'è una diffusione del virus pazzesca, quindi la gente magari veramente arriva in ospedale per altri motivi e poi scopri lì che c'hanno il Covid, insomma, no?
Ci sono, tra i due ospedali che ho citato, ci sono oltre 300 sanitari ammalati,
sì,
che si sono presi il Covid e sono in questo momento, se non sono 300 sono 280 in questo momento a casa in attesa di un tampone negativo.
Beh, abbiamo notizie di reparti, di interi reparti degli ospedali, di alcuni ospedali cagliaritani proprio praticamente chiusi per Covid, nel senso dove c'è un numero consistente di operatori malati, tanti pazienti positivi in corsia.
Noi abbiamo i reparti di medicina di questi grandi ospedali,
sì,
che ormai sono diventati reparti Covid.
Sì.
E soltanto al Bruzzo i ricoverati erano 50 l'ultima volta quando abbiamo fatto il sopralluogo della commissione sanità, 50 ricoverati nel reparto di medicina, e questo ha fatto sì che i pazienti che necessitavano di un ricovero in medicina fossero spostati in tutti gli altri reparti. Ci sono pazienti in barella nelle chirurgie, ci sono pazienti in barella più o meno in tutti i reparti dove non dovrebbero esserci.
Ecco,
questo
ma
ha fatto sì, per esempio, che l'attività chirurgica si sia di fatto arrestata,
fermata
tutta,
certo,
la chirurgia d'elezione, quella non urgente,
sì,
ormai a tempi lunghissimi.
Ecco Agus, ma al di là del chiedere la testa dell'assessore, come ormai si fa un giorno
quello
sì,
lo fa già facendo,
e l'altro
pure
lo fa ai banchi della maggioranza, ma al di là di questo, al di là di portare dossier al ministero, poi 2 giorni dopo ci va lo stesso assessore e si lamenta delle stesse cose col ministro, mi sembra che ci sia sempre un buttare la palla fuori dal campo. Come si riesce ad affrontare questo tema in modo costruttivo? Cioè, c'è un modo di iniziare a vedere un percorso, una possibile via d'uscita?
Io sinora le idee più ragionevoli e più immediatamente applicabili le ho sentite presentare dalle associazioni degli studenti di medicina e degli specializzandi, perché chi vive la realtà degli ospedali tutti i giorni, perché ci studia, perché si sta formando, e sa anche che avrà bisogno di una sanità forte per i prossimi 40 anni.
Sì, se non vuole andare all'estero a lavorare, insomma.
Ma anche se non vuole mandare i propri cari in una situazione, certo, appunto più grave di quella che si meritano. Perché sì, quando parliamo di questi ospedali parliamo anche dei luoghi dove ci curiamo noi, ci curano le nostre famiglie.
Certo, certo.
Un territorio si classifica anche per il livello della sanità che ha. E oggi noi stiamo fotografando un livello di sanità che è in decadimento.
Oggi c'è da avere paura ad ammalarsi.
Sì. Si regge solo sul sacrificio dei medici che in parte stanno reggendo in una situazione drammatica, però non si può chiedere alle persone di votarsi al martirio.
E cosa dicono questi giovani specializzandi che arrivano sul campo con la testa libera da altre sovrastrutture e vedono i problemi per quello che sono? Cosa dicono?
Intanto l'organizzazione che abbiamo anche nella sola città di Cagliari è qualcosa che non trova eguali nel resto d'Europa, cioè il fatto che nella stessa città insistano tre aziende sanitarie diverse che fanno in alcuni casi le stesse cose, che potrebbero farlo meglio con una stretta connessione, è qualcosa che...
Quindi mancanza di coordinamento e sovrapposizione anche di ruolo.
È qualcosa totalmente... Sì. Non potenziare gli screening che consentirebbero anche in alcuni casi di prevenire alcune malattie. Certo. Ci sono studi avanzati anche sugli screening cardiologici, per esempio, parliamo della prima causa di morte anche in Sardegna. Non pensarci, cioè non adeguare una regione con una bassa popolazione, con 1,5 milioni di abitanti, anche a questa avanguardia è qualcosa che non ci possiamo permettere.
Certo, certo.
O sugli screening oncologici che appunto oggi diventano il nuovo problema che avremo, perché cioè, purtroppo questi due anni rischiano di tradursi in diagnosi in ritardo di qualcosa che sino a qualche anno fa invece stava crescendo e che stavamo contenendo meglio di altri.
Certo.
Ci sono una serie di cose che ci fotografano una sanità nel suo complesso in gravi problemi, cioè che subisce gravi problemi. Certo, tutto quello che, diciamo, quello che non dovevamo fare e su cui in parte siamo ancora in grado di fare qualche passo indietro era impelagarci in una riforma in piena pandemia.
Sì, ci siamo un po' complicati.
Anche al microcitemico di Cagliari.
Sì.
Il microcitemico oggi aggiunge ai problemi che già aveva quelli relativi a dover, diciamo, vivere di fax tra una struttura all'altra, semplicemente per assicurare le cure ai pazienti pediatrici affetti da gravi patologie.
Sì. Cioè,
oppure al caso della neuroriabilitazione, in Sardegna dovrebbero esserci 90 posti letto per pazienti appunto che hanno avuto infarti, che hanno avuto ictus, che hanno avuto gravi lesioni cerebrali, e di questi 90 posti forse ne esistono 30. Il risultato è che i pazienti sardi sono costretti a viaggiare per curarsi appunto e riacquistare parte, sperare di riacquistare parte della loro funzionalità. Cioè sono fatti gravi che purtroppo forse non vengono neanche capiti a pieno dalla popolazione, o almeno non vengono compresi tanto che non ce n'è diretto bisogno, ecco. Allora è già tardi.
Ma se gli operatori sono costretti alla fine a rivolgersi alla magistratura, cioè a portare un dossier, a fare una denuncia, un esposto, non è un po' una sconfitta della politica questa? Perché voglio dire, loro lo fanno anche per tutelare se stessi, immagino, perché si trovano ad operare in situazioni così borderline che dice tra vedere e non vedere io le segnalo al magistrato.
Gli operatori si stanno licenziando dalle strutture pubbliche. Cioè, sì, uno dei problemi che ci viene sotto, cioè che abbiamo sul tavolo è il fatto che i medici sono sempre meno.
Sì.
Anche perché, caso diciamo unico nella storia recente, il tasso di licenziamento dalle strutture pubbliche è in costante aumento. I medici non ce la fanno più, preferiscono fare la libera professione o ragionare su un lavoro in un'altra regione, in un altro stato, piuttosto che reggere in strutture che a volte non sono in grado di assicurare la sicurezza, anche dal punto di vista legale, a chi ci lavora. Perché l'incubo del processo chi lavora in una corsia o in un pronto soccorso oggi
lo vive oggi quotidianamente, certo.
Lo vive quotidianamente perché basta poco. E quindi
sì, ci sono stati,
lavora, magari,
ci sono stati casi di, casi di aggressioni, insomma, episodi incredibili. E la verità è che quando poi viene a mancare la risorsa umana, perché ci possono essere tutte le tecnologie e le infrastrutture di questo mondo, ma poi alla fine la sanità è fatta di persone che si fanno carico dei problemi dell'ammalato, delle persone che sono in ospedale, quando viene meno questo tipo di fiducia, di rapporto, quello è veramente lo sgretolamento.
Le procure sono piene dei posti, però già quello è una sconfitta, perché
certo.
Non si riesce a capire, per esempio, che è necessario riaprire il pronto soccorso della Santissima Trinità e c'è bisogno che qualcuno faccia un esposto per dire c'è anche un problema politico, e vuol dire che siamo alla frutta, perché non capiamo nemmeno le cose ovvie.
Agus, mi piacerebbe concludere la nostra conversazione dicendo: domani c'è un dibattito in consiglio regionale, oppure succederà la tale cosa per cui inizieremo a lavorare per la ricerca di una soluzione, ma sempre più spesso questo non capita.
No, domani il consiglio regionale sarà chiuso per rimpasto e riaprirà quando finalmente nel centrodestra la finiranno di prendersi a sediate nelle riunioni.
Nel frattempo vi è arrivata sulla testa anche, diciamo, questa tegola dell'inchiesta giudiziaria che coinvolge, tra l'altro, due lo dicevamo in apertura, un provvedimento che è il piano casa, del quale abbiamo già detto tutto il male che si poteva dire, l'abbiamo detto, e questo episodio, diciamo, è proprio la ciliegina sulla torta. E poi l'altro episodio riguarda questi maxi emendamenti di fine anno, dove si infila dentro di tutto. Insomma, non fate una bella figura come categoria in questi giorni.
Spero non si omologhi l'intera categoria.
No, anzi, perché... poi voi dei progressisti siete stati anche quelli che l'avete segnalato, uno dei casi. Quindi
noi abbiamo segnalato in realtà decine e decine di casi, perché tutta la discussione su queste, le poche leggi fatte da questa legislatura, sono state segnalate da puntuali denunce che abbiamo fatto anche, siamo in aula e con tutti i mezzi possibili per i consiglieri regionali, con le mozioni, le interrogazioni. E io credo che, diciamo, ci debba essere, cioè che il consiglio si debba dare una regolata nei prossimi 2 anni, perché i prossimi 2 anni saranno i più difficili della nostra storia recente. Abbiamo conflitti sociali pesantissimi. La settimana scorsa il mondo delle persone che trasportano le merci ha bloccato i porti, e di fatto, oltre a fare una protesta forte dal punto di vista simbolico, ha creato anche ulteriori problemi al mondo che produce, che coltiva.
E non facciamo finta di non sapere che da aprile riprenderanno queste proteste, perché questa...
credo che riprenderanno subito, perché il problema
non ce lo siamo levati, non è risolto, certo.
E le tensioni rimangono perché a quel mondo non è stata data nessuna risposta, e non hanno avuto nemmeno la possibilità di incontrare il presidente della regione, quindi giustamente hanno gli stessi problemi che avevano qualche settimana fa, e a questi si aggiungono i gravi problemi di tutte le altre categorie, alle prese o col caro carburante o col caro bollette, o ancora diciamo, più trasversalmente, col fatto che sta mancando la clientela. Perché alle famiglie che sono arrivate, che in queste ore devono fare i conti con i pagamenti di bollette elettriche per 600-700 euro, ovviamente in quei conti tendono
a tagliare da altre parti, necessariamente.
Quindi meno spesa, meno lussi, meno cene in ristoranti, e ovviamente meno lavoro per chi lavorava in questa attività. Cioè, ormai è un problema talmente ampio che o il Consiglio regionale tutto capisce che deve fare un salto di qualità, o almeno deve iniziare a ragionare in questi termini, e oppure sarà un problema per l'intera istituzione. Cioè, fuori non si distingue destra e sinistra, maggioranza e opposizione, giunta e consiglio. Fuori sono semplicemente un magma istituzionale, cioè viene visto come un magma istituzionale che non dà risposte e che pensa principalmente ai casi suoi.
Quando è la prossima riunione del consiglio?
Non si sa, perché il Consiglio è bloccato, e ieri è stato sancito nella conferenza dei capigruppo, fino a che dentro la maggioranza non ci sarà chiarezza.
È la stessa situazione di Cagliari, mi sembra di capire, perché anche Cagliari è in una situazione molto simile.
Sono due situazioni gemelle, quindi nella loro ottica, che è quella del manuale Cencelli, finché non verrà distribuita l'ultima poltrona all'ultimo segretario particolare, non si potrà ragionare sullo schema complessivo.
Va bene.
Questa visione folle non fa altro che paralizzare tutto. Tra l'altro noi diciamo, se la situazione rimane questa anche su Cagliari, l'unica soluzione sono le urne. Dopodiché, in un momento in cui persino a Roma ormai si governa con un, diciamo, con un governo di unità nazionale, è allucinante che questi non riescano a tenere compatta nemmeno la loro coalizione. Cioè, non solo non aprono, quindi non tengono conto delle idee che vengono da fuori del consiglio,
ma perdono pezzi al loro interno, certo.
Perdono pezzi e lo fanno vedere anche in maniera plastica, cioè non è un bello spettacolo vedere che l'assessore alla sanità è odiato e disprezzato anche dai suoi colleghi. Almeno loro dovrebbero far finta di apprezzare quella visione, perché così chi è preoccupato, come siamo preoccupati noi, diventa ancora più preoccupato.
Va bene, continueremo a preoccuparci e a sentirci periodicamente per tirare un po' le somme di quello che succede nei palazzi della politica. Io ringrazio Francesco Agus e buon lavoro, grazie mille.
A presto, grazie, buona giornata.